pubblico è un po', ogni anno viene leggermente aggiornato, ma insomma è un po' sempre lo stesso rispetto alle tematiche LGBT, effettivamente non è che siano cambiate molto. Diciamo che si è un po' riassestato anche rispetto alla situazione politica generale, insomma, quindi non è neanche tantissimo diverso dal documento politico dello scorso anno. Allora, chiaramente un po' tutte le critiche, l'anno scorso ne avevamo anche parlato, visto che c'era stato, come dire, il Pride Nessun Norma, e credo di aver capito che anche quest'anno ci saranno delle iniziative, come dire, esterne al coordinamento Torino Pride, per ricordare
Sì,
in
da fine
modo.
giugno per poi fare un Freak Pride a luglio.
E fondamentalmente, come dire, l'anno scorso avevamo parlato anche un po' di questa cosa, che è anche di tutte un po' le critiche che vengono fatte al coordinamento Pride, così come a tutte le organizzazioni dei Pride un po' in Italia, quindi questo orientamento molto istituzionale, piuttosto che altri aspetti che hai anche sottolineato te. Quest'anno appunto le novità sono anche appunto proprio rispetto al discorso del documento politico e all'invito ai partiti piuttosto che agli esponenti politici di firmare il documento, cioè effettivamente questa cosa di avere un documento politico e poi di avere presenza al Pride di persone che non lo hanno sottoscritto, parliamo di persone che rappresentino qualche istituzione o qualche, diciamo, partito, non tanto le singole persone che chiaramente vengono al Pride per mille motivi, ma vista anche proprio questo orientamento alle istituzioni che il coordinamento Pride tra l'altro ha sempre avuto, non è che una novità degli ultimi anni. Io ricordo, ho fatto parte anche dell'organizzazione del primo Pride del 2006, quello nazionale. Se trovate qualche locandina in giro e guardate la qualità e la quantità di patrocini che aveva avuto, non è che la linea attuale sia molto diversa da quella di ormai quasi 15 anni fa, o comunque un po' meno di 15 anni fa. La novità di quest'anno è appunto questa, quella in qualche modo di chiedere sia prima sia durante il corteo la firma del documento politico, in modo tale che come dire, sia assicurata una presenza non alla carte. Insomma, io sono al Pride per questo e non per questo. Il documento politico è molto ampio, ha dei temi che non sono strettamente legati alla questione LGBT, e quindi considerando anche gli avvenimenti degli ultimi mesi in città, si pensava di far posizionare le istituzioni e i politici anche proprio rispetto a dei temi che non sono strettamente LGBT, in qualche modo per lenire o cercare di evitare proprio i fenomeni di pinkwashing, no? Locali, quei fenomeni
Certo.
di pinkwashing che l'anno scorso sono giustamente stati molto criticati. In articoli usciti che criticavano il coordinamento Pride, che in qualche modo invitavano a partecipare al Nessun Norma, e devo dire che piccolo passo quest'anno è stato fatto, insomma nulla di rivoluzionario. Ecco, il Torino Pride non è un soggetto rivoluzionario, su questo voglio dire non c'è niente, non c'è niente da nascondere. Tra l'altro io ci tenevo a sottolineare, visto che adesso parleremo anche di un evento, immagino Marco,
Delle palestinesi, magari, sì.
esatto. E a sottolineare che il mio intervento, io in qualche modo ho un ruolo non formale nel coordinamento Torino Pride, come gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno, mi occupo di formazione, ma non ho un ruolo tra virgolette dirigenziale e non parlo in questo momento a nome del coordinamento Torino Pride, parlo come singolo soggetto libero e indipendente, anche rispetto a quello che diremo sulla questione del pinkwashing, dello spezzone e della serata del 14. Parliamo un po' di questo, magari Marco.
Sì, era proprio una riflessione libera che volevo fare e comunque questo passaggio, diciamo, sul documento politico, la firma dei politici, credo sia importante perché, detto francamente, insomma, anche ascoltatori, ma anche il sottoscritto, così, cioè l'idea che una Chiara Appendino viene a farsi bella in prima fila al Torino Pride che chiede l'abrogazione del decreto sicurezza, gli spazi liberi in città, eccetera, cioè dopo quello che ha fatto fa abbastanza schifo
Effettivamente.
e quindi diciamo tener presente che non è che siamo scemi, che ci andiamo senza aver presente quelle robe lì, ecco. Poi ecco, c'è l'altra cosa bella, interessante che si diceva, cioè poi l'abbiamo anche visto nel Pride di Trieste, no? Che c'erano ad esempio delle ragazze musulmane, perché questa manifestazione viene vista come la manifestazione contro le discriminazioni in generale, no? Quindi non solo LGBT, ma intrecciare le lotte, e qui viene la questione palestinese. E quest'anno c'è questa novità al Torino Pride, e accennavi a questo incontro appunto, sì, del 14.
Sì. Diciamo appunto che la questione del pinkwashing ormai è un po' di anni, in qualche modo è entrata a far parte del discorso Pride attraverso un gruppo di persone, un gruppo di realtà associative, più o meno associative, che come dire, hanno stimolato la riflessione all'interno del Pride, non tanto del coordinamento Torino Pride. Quest'anno si è riuscito a portare la riflessione sul tema dell'occupazione e del pinkwashing di Israele anche all'interno del coordinamento Torino Pride, ma proprio come un momento pubblico di riflessione. Ovviamente il coordinamento Pride non può, per sua natura, vista la composizione, essendo un'associazione di associazioni che hanno diverse prospettive politiche, provenienze e anche sensibilità rispetto a questo ed altri temi, il coordinamento Torino Pride non può e non potrà mai molto probabilmente posizionarsi in modo netto rispetto a questa questione. Però secondo me è molto positivo che, adesso non faccio un outing, anche grazie a te Marco, si è arrivati a questo punto, appunto, di aprire una discussione, tra l'altro con tutte le critiche che sono state, in cui questa cosa tra l'altro ha provocato, anche solo come momento di riflessione e non come posizionamento rispetto al tema. Quindi il 14, la sera prima del Pride, ci sarà l'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera, questo momento di discussione alle ore 18, con due ragazze che arrivano, due ragazze palestinesi che dell'associazione femminista queer Aswat,
sì,
che tra l'altro vuol dire voci,
sì,
in arabo, e che sono state fatte venire in Italia grazie a questo percorso qui torinese, che faranno un piccolo tour oltre che a Torino, saranno 3 giorni a Torino, e il 14 ci sarà questa discussione pubblica promossa dal coordinamento Pride, progetto Palestina, Morris e Joseph.
Esatto, esatto, infatti questa cosa sicuramente la volevamo segnalare, e poi ci sarà lo spezzone dentro la manifestazione al sabato pomeriggio alle 4 in Piazza Statuto, no? il ritrovo alla fine,
sì,
più o meno
ecco,
è quello, per poi dirigersi fino a Piazza Vittorio Veneto aggirando i cantieri, c'è qualche cantiere sul percorso.
Sì.
Mi pare, e poi le compagne di Aswat saranno anche a un incontro la domenica più di movimento, diciamo, che avrà luogo allo Spazio Popolare Neruda.
Esattamente, quindi ovviamente saranno presenti al Pride, nonostante che alcuni si pongano la domanda, ma saranno addirittura presenti al Pride le ragazze?
No, sì, c'è stata qualche lamentela, sì, no, da parte dei soliti sionisti, che è un po' la riprova del pinkwashing, se vogliamo,
ma
cioè che loro usano i diritti LGBT per coprire le malefatte.
Ma guarda Marco, stavo facendo un po' una
israeliana
riflessione per non parlare un po' semplice, insomma, un po' per parlare delle solite cose, un po' per andare oltre, nel senso che io queste reazioni in parte me le aspettavo e in parte no, perché comunque il percorso era da mesi ed era, come dire, se non era pubblico era comunque non segreto. Allora il fatto che queste polemiche, in particolare da esponenti interni del movimento LGBT, siano arrivate solo nel momento in cui l'evento è diventato ufficiale e pubblico sui social o in qualche altra, nei siti eccetera, effettivamente mi ha fatto anche un po' riflettere su determinate dinamiche che vanno anche un po' al di là del discorso strettamente legato alla questione israelo-palestinese, nel senso che la mia riflessione è un po' questa. Se abbiamo 2 minuti,
prego.
Vorrei approfondire un po' la questione della libertà di opinione, che è una di quelle robe che per me è sempre un po' un punto critico, no? Su cui non smetto mai di riflettere, oppure rifletto sempre un po' con gli stessi canoni e non esco. Allora, la maggior parte delle critiche ovviamente sono arrivate da esponenti, almeno quelle che ho visto io, interno e esterno al movimento LGBT, ma di stampo tra virgolette liberale, no? I radicali intesi come partito radicale, mediamente, che sappiamo da sempre qual è la loro posizione rispetto al discorso di Israele. Allora, mi fa anche un po' sorridere, stamattina mi sento particolarmente moderato, non so perché, sarà che è lunedì mattina. Allora, mi fa un po' sorridere che un partito che in Europa, se avesse superato la soglia del 4%, si sarebbe posizionato con i liberali, poi fa delle ca casca sulla libertà di espressione, cioè di opinione, che tra l'altro io da non liberale quale sono, rispetto alla libertà di opinione io non sono un liberale ma sono un marcusiano, no? Cioè io, come dire, non sono dei, non, a me sta roba della libertà di opinione mi lascia molto perplesso rispetto a tre elementi, a volte forse ne abbiamo anche già parlato altre volte in radio, che non li ho inventati io ma che emergono dalle riflessioni chiaramente di grandi sociologi su questo tema. Non, appunto, io riprendo un po' Marcuse quando diceva la libertà di opinione in realtà in un regime democratico, capitalistico, in realtà è un meccanismo di tolleranza repressiva, cioè l'opinione pubblica come viene costruita. Tendenzialmente allora, la libertà di opinione avrebbe un senso, anzitutto allora, sono tre le criticità. Uno, che cosa dici, se i fatti sono veri o se non sono veri e soprattutto se le opinioni sono in direzione di una liberazione o in direzione di una discriminazione di oppressione. Quindi secondo Marcuse non dovrebbero essere ammesse, come dire, pensieri che siano oppressivi. Però a parte questo, il secondo
Questo merita,
grande
sono
tema.
abbastanza d'accordo. Poi si apre una lunga
Una lunga
discussione
discussione,
che
chiaro
non
che
so
non è
se riusciamo a
l'argomento,
farla.
non è argomento di oggi, però bisogna sempre tenere presente questa cosa. I pensieri e le opinioni non sono tutte uguali, mi spiace. Quindi questo è un
Certo.
meccanismo della fiera delle pari opinioni, ma non è proprio così perché le opinioni ce ne sono alcune che sono distruttive e altre che sono costruttive, mettiamola così. Secondo punto critico è la questione del potere dei mezzi di comunicazione. Cioè se parlo io con te e ci confrontiamo su un tema o parla qualcuno che ha il potere di influenzare l'opinione pubblica e dice qualcosa, non è proprio la stessa cosa, non so come dire,
Certo.
perché io non ho il potere di raggiungere i mezzi di comunicazione che hanno altre persone. Quindi c'è l'elemento di influenza rispetto ai mezzi di comunicazione, l'accesso ai mezzi di comunicazione. E poi c'è il terzo elemento, che è l'elemento della capacità di trasformare i pensieri e le azioni in concretezza, in azioni, in fatti. E anche lì, voglio dire, appunto Marcuse faceva questa riflessione sulla discussione sul nucleare, no? Si diceva ma il nucleare sì, il nucleare no, diciamo che quelli che erano maggiormente favorevoli al nucleare sono quelli che poi il nucleare sono riusciti a farlo, quindi come dire, perché avevano il potere di farlo. Allora, andiamo oltre questa cosa e rimaniamo sul piano del liberale classico che ci confrontiamo sulle opinioni, le opinioni sono tutte uguali. Non vedo perché le ragazze di Ashwat non dovrebbero parlare. È
Eh
questo
sì,
che mi
certamente.
perplime rispetto alla loro concezione, che non è la mia, però se rimaniamo su quel piano lì, come dire. E poi la reazione così scomposta, appunto, secondo me non fa altro che confermare il fatto che questo è un tema che niente, è un erro scoperto. Tendenzialmente questa operazione del governo israeliano di usare governi, neanche il governo, dei governi israeliani di usare le tematiche LGBT per dipingersi come Stato democratico, ma non solo per quello, forse per quello lo fanno un po' tutti gli Stati, ma soprattutto per sviare l'attenzione rispetto a là dove palesemente lo Stato israeliano non è democratico, come dire,
Certo.
non possiamo. Infatti è dimostrato dal fatto che i diritti LGBT non li mette in discussione nessuno in Israele, cioè neanche i peggiori conservatori.
Sì, perché ne fanno strumento
Perché
per una
certamente.
serie di cose.
E quindi direi che occorre continuare a insistere su questa cosa. Ovviamente le resistenze sono forti, il potere che ha, come dire, il governo e lo Stato israeliano di far passare i suoi messaggi a proposito di libertà di opinione, no? E di alterazione della realtà è potentissimo e come dire, è appoggiato più o meno direttamente da quasi tutto, insomma, gli stati occidentali e quindi in qualche modo ovviamente la lotta non è particolare, non è proprio pari.
Beh, però in questi giorni ci sarà occasione di smascherare un po' questa cosa e insomma anche grazie alla possibilità di fare queste iniziative. Penso sia positivo, eh? Vedremo
Assolutamente
come
sì.
vanno.
Assolutamente sì,
Sì.
assolutamente sì. Quindi l'invito ovviamente è quello è quello essere presenti nello spezzone, abbastanza in testa, perché essendoci dentro delle realtà associative legate al coordinamento Pride, lo spezzone è nella parte iniziale del corteo. E poi a essere presenti il 14, ma ovviamente anche il 16 allo spazio Neruda. Marco, mi ricordi tu l'orario nel pomeriggio?
Al Neruda il 16 sarà alle 5 del pomeriggio.
Alle 5 del pomeriggio.
Sì, sì.
Poi io rimanendo, se Marco stiamo andando verso la conclusione, immagino avevi qualcosa da
chiedermi. Volevo chiederti una battuta sul futuro, che è una cosa che mi sta frullando da un po', e adesso ovviamente vediamo come va il fine settimana, però cosa ne dici, così anche magari il coordinamento, se a partire da questo evento si provasse ad aprire una, diciamo, serie di iniziative sui vari paesi, anche arabi, islamici, insomma, dove il movimento LGBT deve ancora fare strada, è sotto repressione, e magari però mantenendo ferma la questione della Palestina, dell'antisionismo, cioè individuare gruppi LGBT filo-palestinesi e cercare di dargli voce, sostenerli, organizzare incontri, eccetera, paese per paese.
Ma mi sembra tra
ambizioso.
L'altro, no, mi sembra che tra l'altro questo fosse anche uno degli elementi emersi durante
l'istituzione
all'interno del coordinamento Pride. Io credo che sia assolutamente indispensabile, necessario fare un percorso del genere con i limiti che sono quelli sempre del tempo, del tempo di organizzazione delle cose, dell'energia da investire, eccetera. Comunque il coordinamento Pride fa moltissime cose, però appunto con un sostegno esterno di questo gruppo che ormai da diversi anni si occupa di questa questione, secondo me tutto diventa più facile. L'abbiamo visto anche nell'organizzazione della sera per il 14, no? Il coordinamento Pride negli ultimi 3 mesi prima del Pride è sicuramente investito da una mole di lavoro non indifferente, però, come dire, queste cose possono anche essere seguiti da appendici semi esterne, piuttosto che appunto associazioni che non fanno parte del coordinamento Pride ma che possono collaborare.
Certo.
Secondo me non c'è nessuna preclusione, perché se siamo arrivati appunto immaginando anche tutte le polemiche che potevano sorgere rispetto a questa questione, le avevamo anche immaginate, Marco ti ricordi, hai partecipato anche delle riunioni tu, sì, comunque il coordinamento Pride ha deciso di fare questa cosa, non vedo perché non sia possibile proseguire, tanto più allargando anche un po' lo sguardo.
Sì. Sì, infatti.
Credo di sì, dobbiamo continuare a farlo anche un po' noi, ovviamente, come stimolo e come pungolo. Se vuoi, chiudo con una mezza battuta scema.
Vai.
Se vuoi.
Sì, sì.
Intanto l'appuntamento.
Chiudiamo in bellezza.
In bellezza, tra virgolette. No, nel senso, allora, innanzitutto ricordiamo gli appuntamenti il 14 all'Evergreen Fest alle 18, che è al Parco della Tesoriera.
Sì, sì.
Incontriamo per la prima volta, diciamo, rispetto al fatto che poi ce ne sarà un'altra domenica, il primo incontro pubblico con le ragazze di ASWAT, poi abbiamo lo spezzone al Pride e poi abbiamo la domenica allo spazio Neruda di Corso Cirie 7, se non
esatto,
erro, alle ore 15. Allora, io chiudevo con questo, ritornando su questa, perché c'ho sta roba lì, scusate, ma anch'io ho le mie idee fisse ogni tanto.
Spara.
Questa roba della libertà di pensiero, allora facciamo il caso che, come dire, che in questo gioco della libertà di pensiero le ragazze di ASWA ci raccontino soltanto stupidaggini. Facciamo questo esempio estremo. Allora, io devo dire che tra le stupidaggini che può sparare, che si possono sparare in difesa di un popolo in lotta, e le stupidaggini che può invece sparare uno Stato o tutto l'apparato che gira intorno a uno Stato, che è uno Stato oppressore e come dire occupante, se non colonialista, se non di apartheid, direi che sto sicuramente con le stupidaggini che possono sparare le persone che lottano per liberarsi piuttosto rispetto a quelle che invece lottano per opprimere. Quindi a parità di stupidaggini io sto nelle stupidaggini.
Certo, certo.
Quindi
anche
partiamo,
in
ecco, rimaniamo sul livello che ognuno può sparare le sue stupidaggini.
Ecco,
va bene?
Poi magari si scopre che sono anche ragionamenti validi, no? E quindi a maggior ragione.
A maggior ragione, io non credo che siano stupidaggini, ma se fossero anche stupidaggini,
sì, sì,
io preferisco
stupidaggini
di chi lotta piuttosto contro un'oppressione, piuttosto di quelli che invece l'oppressione la realizzano.
Ottimo.
Finita qui.
Va bene.
Va bene.
Grazie di tutto.
Grazie a voi, a te Marco, e buona giornata a tutti e tutte.
Altrettanto,
ciao.
E a presto.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Ciao.